Allora, nel nostro percorso attraverso i salmi sulla concretezza della fede, ricordate, perché questo era il titolo che abbiamo dato a questo ciclo di predicazioni sui salmi, siamo giunti al Salmo 17. 3:17 ci sono. Oggi è 17, Salmo 17, siamo nel 2017, non ci capiterà un'altra volta, eh? Assolutamente no. Quindi abbiamo un privilegio ulteriore, laddove c'è chi è scarazzamantico dei numeri, noi siamo grati al Signore, perché i numeri raccontano qualcosa, raccontano la realtà, e oggi è una realtà, noi siamo qui per ascoltare la sua parola. Allora ho il piacere di ascoltarla con voi nella lettura, ho chiesto a Isabel di venire qui e per cortesia per leggere per noi il Salmo 17.
Oh Signore, ascolta ciò che è giusto, sia attento al mio grido, poggi orecchie alle mie preghiere, che non viene la labbra delle madri ingannatrici. Dalla tua presenza venga la luce il mio diritto, gli occhi tuo riconoscano la rettitudine. Tu hai scrutato il mio cuore, mi hai visitato nella notte, mi hai trovato e non hai trovato nulla, la mia bocca non va oltre il mio pensiero. Quanto alle opere degli uomini, io per obbedire alla parola delle tue labbra mi sono guardata nelle vie del violento. I miei passi si sono tenuti saldi sui tuoi sentieri e i miei piedi non vanno vacillato. Io ti invoco perché tu mi esaudisci. Oh Dio, inclina verso di me il tuo orecchio, ascolta le mie parole, mostrami le meraviglie della tua bontà, o tu che con la tua destra salvi chi cerca un rifugio al riparo dei tuoi avversari. Abbi cura di me come la pupilla dell'occhio, nascondimi all'ombra delle tue ali, da lempi de che vogliono la mia rovina, dai nemici mortali che mi circondano. Sono duri di cuore a causa delle loro ricchezze, la loro bocca parla con arroganza. Ora ci stanno accerchiando, seguono i nostri passi, ci spiano per abbatterci. Il mio nemico sembra un leone che voglia sbranare la preda. Voglio il cielo che sta in agguato nei nascondigli. Ergiti, oh Signore, affrontalo, abbattilo. Liberami dall'esempio della tua spada. Liberami della tua mano dagli uomini, oh Signore, dagli uomini del mondo, e in cui compenso insomma questa vita, in cui ventre tu riempi con tuoi beni, di questi e si saziano i loro figli, si lasciano il resto dei loro averi ai loro bambini. Quanto a me, per la mia giustizia, contemplerò il tuo volto, mi sazierò al mio risveglio della tua presenza.
Grazie. Bene, come notate, anche questo salmo, come diversi precedenti, non dà indicazioni, non ci dà indicazioni sul periodo o sul contesto che ne ha determinato la sua stesura, la sua scrittura. Leggiamo che si attribuisce anche questo salmo al re Davide. Allora, se capiamo che questo Davide è l'autore del salmo, non è fuori luogo neppure ipotizzare a questo punto il periodo o le circostanze in cui fu scritto. Non è errato ipotizzare che sia stato scritto proprio in quella fase cruciale della vita di Davide, quando era particolarmente attaccato da suo suocero Saul. Se noi andassimo a leggere, non lo facciamo questa mattina, ma vi rimando a leggere i capitoli, diciamo, di Prima Samuele dal 18 al 26 in particolare, abbiamo lì tutta una serie di descrizioni dell'accanimento di Saul verso Davide, e nonostante Davide avesse avuto diverse occasioni per poter vendicarsi qualora avesse voluto e anche uccidere. È evidente che che quando Davide scrive questo salmo, che risulta, come abbiamo letto, essere una accorata preghiera a Dio, vive in distretta, vive nel pericolo della vita, e vive questo a causa della malvagità di coloro che in questo salmo lui definisce empi e nemici, versetto 9. Quello che però emerge fortemente da questo salmo, da questa preghiera, è che Davide è un uomo di preghiera. È un uomo di preghiera così come è un uomo che ha imparato a confidarsi nel Signore. E infatti la preghiera e la fiducia in colui che si prega vanno insieme. Se io prego qualcosa, qualcuno, è perché ho fiducia di quella persona. E se la mia preghiera io lo affido all'idolo, è perché ho fiducia di quell'idolo. E quell'idolo però non mi può fare nulla, se non farmi cadere sempre di più nell'idolatria, dipendere dall'idolatria, essere schiavo dell'idolatria e non avere mai una trasformazione nella mia vita. Davide confida nel Signore. E che cosa fa? Davide demanda al Signore la sua causa, è a lui che affida il suo desiderio affinché fosse liberato da questa situazione, e che perché riconosce che il Signore è giusto nei suoi giudizi. Quindi significa allora che Davide non intende affrontare il nemico, come dire, da solo, non intende affrontare il conflitto spirituale da solo, basandosi o confidando sulle proprie forze. Egli conta nel concreto sull'intervento divino, un intervento divino che è caratterizzato dai tempi e dai modi stabiliti da Dio. Quindi la forza di Davide è nella sua preghiera ed è in colui a cui la preghiera è rivolta, ed è colui che, al quale si rivolge, che gli darà la forza e la serenità di affrontare il nemico, di affrontare il conflitto, che dobbiamo dire, anche nelle sue ricadute, nelle sue dinamiche spirituali, anche per noi oggi, non sempre il conflitto è di carattere fisico, non sempre è da uomo a uomo. La scrittura ci dice che riguarda molto spesso la sfera spirituale, che poi si concretizza anche in relazione, anche in situazioni. Ma il nostro conflitto, come dice Paolo agli Efesi, è contro le potenze spirituali. Prima di entrare in merito, possiamo notare che il Salmo è diviso in quattro micro, diciamo, sezioni. Nei versetti da 1 a 5 Davide si appella a Dio, quindi un primo verbo, si appella a Dio esplicitandogli o dichiarandogli quella che è la sua integrità. Questo è, diciamo, è significativo, un uomo che si presenta a Dio e parla della sua integrità, della sua giustizia. Sostanzialmente Davide ritiene che ciò che sta subendo non sia a causa sua o per aver agito malvagiamente. E allora, quando noi riscontriamo delle ingiustizie, non solo nei nostri riguardi, ma le ingiustizie che ci circondano in senso più generale, il primo passo che noi dovremmo fare è quello di appellarci alla giustizia di Dio, al giusto giudice. E se noi facciamo questo, ci eviterà di farci giustizia da solo, da soli, e di emettere giudizi affrettati che spesso risultano poi essere più un danno che una giustizia. Il metodo migliore da seguire quindi è quello della preghiera. Davide si appella al Signore. Nella seconda sezione, versetti 6, 8 e 13, c'è un altro verbo. Davide supplica il Signore affinché lo preservi in quella integrità che ha dichiarato nei versetti da 1 a 5 e, se possibile, lo liberi dalla malvagità dei nemici. In qualche misura, in questa supplica, leggiamo un'anticipazione profetica della preghiera del Figlio di Dio, il Signore Gesù, nel giardino del Getsemani. Ricordate? Egli si affida al Padre e dice: Padre, se è possibile, allontana da me, ma non la mia, la tua volontà sia fatta. Matteo 26, 36 a 46 e Marco 14, 32 a 42. Certamente comprendiamo che Dio non ha bisogno della nostra insistenza, della nostra supplica. Nonostante ciò, nella sua santità, nella sua giustizia, nella sua sovrana libertà, ci permette di entrare nei suoi cortili, se vogliamo usare questa immagine, ci permette di avere questo ardore per la giustizia e quindi di ricevere la nostra presenza, di ricevere la nostra supplica in una prospettiva da parte nostra delle sue risposte. Però deve essere chiaro che nessuna insistenza presso Dio obbliga Dio a risponderci. È un modo sbagliato quello di pensare: perché io ho chiesto a Dio, Lui mi deve. Perché Dio non è un frigorifero che io apro e prendo ciò che mi piace. Dio risponde sempre secondo la sua volontà. Allora noi dobbiamo imparare a chiedere per ricevere, a chiedere secondo la sua volontà. Ed è per questo che il Signore Gesù ha anche insegnato come pregare. Se voi chiederete nel mio nome, secondo la mia volontà, siate certi che riceverete. E siccome Dio non è un uomo, non può mentire, risponde nei modi e nei tempi secondo la sua volontà. Noi dobbiamo imparare a pregare secondo il suo cuore. Se voi chiedete al Signore di farvi riempire il portafoglio, se chiedete al Signore di voler fare 12 mesi all'anno di vacanze, se chiedete al Signore di superare gli esami senza studiare, o di raggiungere i vostri obiettivi senza il minimo sforzo, sappiate che non accadrà nulla di tutto questo, perché Dio non esaurisce queste preghiere. Ma provate a chiedere al Signore di cambiare il vostro cuore, di trasformarlo e di imparare a dipendere da Lui, e ne avrete una grande benedizione. Questa è la verità che anche questo Salmo ci descrive. Nella terza sessione Davide, c'è un altro verbo, descrive, abbiamo parlato, si appella, supplica e va alla descrizione. Descrive al Signore il carattere dei suoi nemici. Questo significa che Davide ha un discernimento, sa discernere nelle sue compagnie o nella sua vita chi sono le persone che frequenta, chi sono le persone che lo circondano. Quindi descrive al Signore i suoi nemici per fare appello alla sua divina protezione. E questo è un modo bello per, come dire, reale, per descrivere la propria fragilità, per descrivere la propria insufficienza di fronte al nemico, di fronte al conflitto, di fronte alla battaglia spirituale che deve affidare. Davide non vuole fare affidamento su se stesso, sulle proprie forze, versetti 11 e 12 parlano di questo, ma desidera aggrapparsi alla potenza del Signore, che, come ci dice la Scrittura, può fare dei suoi nemici lo sgabello dei suoi piedi. Descrivere al Signore la nostra situazione è il giusto modo per non nasconderci dietro a giustificazioni di parole che non dicono il vero. Noi siamo portati a dire al Signore, a nascondere al Signore per giustificare una sorta di scelte di vita che hanno un risvolto negativo. Ma se vogliamo parlare con il Signore come fa il salmista, dobbiamo essere sinceri, dobbiamo dirgli il vero. Perché Lui effettivamente già le sa quelle cose. Ma il dirle significa per noi dire la verità a noi stessi. Dire chi siamo. Dire che cosa stiamo facendo in questo momento, che cosa stiamo pensando, che come stiamo vivendo. E l'ultima sezione, versetto 15, Davide trova conforto in Dio protettore, avendo la certezza, la serenità, che comunque andranno le cose per lui, Davide rimane vincitore. Notate, perché contemplerà, versetto 15, il volto del Signore. Questa certezza di Davide, dell'orante nel Signore, l'abbiamo anche riscontrata in altri uomini dell'Antico Testamento. Ricordiamo qui semplicemente i tre amici di Daniele. Di fronte alla prospettiva della fornace ardente, non cedettero alla pressione di Nabucodonosor, che disse che gli voleva obbligare ad inclinarsi, ad adorare la sua statua. Ricordiamo cosa disse, sappio re. Noi crediamo che il nostro Dio è potente da liberarci, ma se anche non lo facesse, sappio re, noi non ci inchineremo e non adoreremo. C'è qui già la vittoria di questi uomini nella potenza del Signore. Il risvolto che c'è stato poi ne ha dato una ulteriore dimostrazione. Quindi questa dovrebbe essere la nostra certezza. Non dovremmo mai permettere che le vicissitudini, le situazioni attraverso le quali passiamo, diventino strumenti o elementi di sfiducia in Dio. Non ho ottenuto ciò che pensavo, non sono riuscito ad ottenere ciò che chiedevo, e allora perché rivolgermi a questo Dio? Anche il nostro peccato, cari amici, non dovrebbe essere visto come l'impossibilità di tornare a Dio. Ma io ho peccato, è possibile che Dio possa ancora avere pietà di me? Sì, Dio ha pietà di te. Ma devi ritornare a Dio, devi confessargli il tuo peccato, perché se tu non lo confessi non stai tornando a Dio. Dio è fedele, e come ci insegna la parabola del Dio prodigo, si aspetta da noi proprio il senso della gravità del peccato, il pentimento, si aspetta che noi ritorniamo a Lui, certi che questo Dio e Padre misericordioso è lì, pronto ad ascoltarci, pronto a riaccoglierci e perdonare il nostro peccato. E quello che intravediamo qui è proprio la certezza di Davide in questo Dio. Al versetto 6, io ti invoco perché tu mi esaudisci, o Dio. Nel tornare al Signore, nel confidargli la nostra fragilità, le nostre sconfitte, il nostro peccato, che veramente possiamo trovare conforto e, come dire, riappacificazione con il Signore, in questo Dio pietoso e lento all'ira. Ecco, questa un po' era la suddivisione del Salmo. Ecco, il Salmo, vorrei sviluppare con voi tre aspetti che sono individuabili in questo Salmo. Ce ne sono molti altri, ma ci limiteremo solamente a tre. Il primo aspetto è l'attualità del Salmo, ovvero l'autorità della Scrittura. La suddivisione del Salmo nel suo insieme ci permette di capire l'attualità della parola anche per noi oggi. Perché anche i figli di Dio oggi hanno degli oppositori, hanno una battaglia in atto, un conflitto in atto. Anche i figli di Dio oggi hanno dei nemici. E abbiamo ascoltato la testimonianza della Corea del Nord. Hanno dei nemici che sono i nemici di Dio e quindi sono nemici dei figli di Dio. Nemici senza scrupoli, pronti ad uccidere, come hanno ucciso il figlio di Dio, il capo della Chiesa. E del resto la Scrittura ci insegna che i nemici della Chiesa sono i nemici di Cristo. Sono i nemici del capo della Chiesa. E chi perseguita la Chiesa non pensi di cavarsela così tranquillamente, perché dovrà fare i conti con la giusta giustizia, con l'ira di Dio. E se è vero che la Chiesa, come ci scrive Zaccaria 2,8, Deuteronomio 32,10, è la pupilla dell'occhio suo, comprendiamo allora che le parole di Davide in questo Salmo, nei versetti 8 e 9, sono proprio l'invocazione del giusto giudizio, della giustizia di Dio, in questa prospettiva di gelosia di Dio per il suo occhio, per la sua Chiesa. Abbi cura di me come la pupilla dell'occhio. C'è anche una seconda immagine, nascondimi all'ombra delle tue ali. Gesù ha detto a Gerusalemme, quante volte avrei voluto raccoglierti come la chioccia raccoglie i suoi pulcini. Ecco, quindi c'è questo senso di protezione in Davide da parte di Dio, così come abbiamo ascoltato. È vero che come cristiani dobbiamo vegliare, sapere individuare coloro che sono i nemici di Dio e che lo sono anche in carne e ossa, coloro che possono condurci a peccare, a prendere le distanze da Dio. E noi dobbiamo prendere le distanze da loro e non da Dio. Dobbiamo prendere le distanze dal peccato e non da Dio. Dobbiamo resistere il maligno affinché questi si allontanino da noi. E infatti Davide in questo Salmo ha ben presente chi sono i suoi nemici, che sono i nemici di Dio. Nella sua mente hanno anche un nome questi nemici, un cognome, hanno una biografia, una storia. E come dicevo all'inizio, però non dobbiamo mai dimenticare che Satana è così astuto che non sempre i nemici sono così visibili. Il nostro combattimento, quello maggiore, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, Efesini capitolo 6, versetto 12. Sapete, miei cari, il nemico di Dio agisce in modo subdolo, strisciante, viscido, perché anche mentre siamo al culto, come questa mattina, per ascoltare la parola di Dio, lui fa in modo che questa parola cada in orecchie sorde. Ci distrae. E probabilmente tu sei distratto, sei distratta, stai pensando altrove in questo momento. E questo è quello che sta facendo il nemico di Dio. E se è quello che stai realizzando, vuol dire che ci è riuscito bene. Quindi dobbiamo essere molto attenti. Dobbiamo fare attenzione a non pensare che per il semplice fatto che siamo in una chiesa siamo immuni dal combattimento spirituale, dal conflitto. Anzi, più tentiamo di avvicinarci al Signore e più il conflitto si fa acuto. Perché Satana non combatte quelli che sono con lui. Satana combatte con la schiera nemica, e in questo caso Il nemico è la Chiesa. Perché il ruolo della Chiesa è quello di, per la grazia del Signore, di tirare fuori dalle grinfie del diavolo i peccatori. E Satana non vuole perderli. E allora che cosa fa? Combatte la Chiesa. E uccide perfino degli uomini, delle donne, pensando di riuscire a sconfiggere la Chiesa, ma si illude, perché Cristo ha vinto. Per questa ragione Paolo ci deve dire ancora: fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Siamo sempre in Efesi, capitolo 6, versetti 10 e 11. Ma anche se i nostri nemici abbiano un volto o non ce l'abbiano, Giacomo ci raccomanda questo: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Giacomo 4, 7 e 8. Quindi notate che qui in questo salmo c'è un ritorno costante a Dio, un ritorno costante alla sua parola, agli insegnamenti che troviamo nella scrittura. Davide stesso ha dovuto fare i conti con questo conflitto, di prendere le distanze da Dio, dalla sua parola, per proiettarsi verso, come dire, le tentazioni del nemico. È stato tentato, ricordate, incitato perfino dai suoi collaboratori, dai suoi amici, a cedere al peccato di uccidere Saul, l'unto dell'Eterno. Gli erano state presentate delle opportunità concrete. Prima Samuele 24 e 26. Ed è proprio in questo senso che comprendiamo meglio la sincerità e la serenità, sincerità e serenità con cui Davide parla della sua giustizia al Signore nei primi 5 versetti. Perché di fronte a questa circostanza, a queste circostanze di poter uccidere l'unto del Signore, la sua risposta non è quella di cedere. Lui dice: mi guardi, Yahweh, mi guardi il Signore dall'agire contro il mio re, che è l'unto del Signore. Quel re l'aveva messo lì il Signore. Le autorità della Chiesa le ha messe il Signore. E noi dobbiamo fare molta attenzione da questo punto di vista, perché è possibile uccidere le autorità che il Signore ha costituito semplicemente con le parole, non c'è bisogno della spada, della lancia. Davide insiste e dice ancora, prima Samuele 24,7 era il primo testo, e ancora capitolo 26, versetto 11: mi guardi il Signore dal mettere le mani addosso all'unto del Signore. Allora è evidente che per far fronte al nemico il timore di Dio, il timore della sua parola devono essere, avere un posto centrale, come è evidente in questo salmo. Notate il versetto 4, che cosa dice? Quanto alle opere degli uomini, io per ubbidire alla parola delle tue labbra mi sono guardato dalle vie del violento. C'è un richiamo nitido, chiaro, all'obbedienza alla parola di Dio. E non è questa per noi oggi, vero? Non è questo vero per noi? Non è questa stessa parola che dovremmo fare nostra? Vi è una seconda centralità in questo salmo: la centralità della scrittura, in secondo luogo la centralità della preghiera. Quando pensiamo alla nostra relazione con Dio non possiamo fare a meno di pensare che la relazione con Lui dovrebbe essere caratterizzata proprio dalla preghiera, nelle sue diverse espressioni, come questa mattina, di lode, di celebrazione, di adorazione, ringraziamento, intercessione, invocazione, supplica, confessione. Immaginiamo una relazione di coppia in cui manchi la comunicazione, in cui nessuno dei due racconti all'altro le proprie problematiche, le sue richieste di aiuto, il suo confidarsi quali sono le debolezze, il suo bisogno di conforto. Ecco, una relazione priva di queste cose è una relazione che avrà sbocchi drammatici. Così è la nostra relazione con il Signore. Se non è mantenuta con la centralità della preghiera, dell'adorazione, dell'invocazione, andremo alla deriva. E allora ci sono degli interrogativi per noi. Quanto è caratterizzata la nostra vita, la mia vita, dalla preghiera? Tutti i salmi nel loro insieme ci insegnano proprio la centralità della preghiera. Anche uomini di Dio come Noè, Abramo, Mosè, Isaia, Geremia, Paolo, Pietro, giusto per citarne alcuni. Ecco, ci sono di grandi esempi, ma l'esempio per eccellenza ha un altro nome. È il Figlio dell'uomo, il Signore Gesù. Che notate che sia ancora prima del suo ministero pubblico, dell'inizio del suo ministero pubblico, ci viene detto, passò ben 40 giorni e 40 notti tentati dal diavolo in preghiera. C'era un forte conflitto al quale avrebbe dovuto far fronte, ma che era già presente proprio nella tentazione. E se noi vogliamo combattere la tentazione, la preghiera è un elemento necessario. Non possiamo alienarci dalla preghiera. Anche il Salmo 17 riporta proprio attraverso l'esperienza di Davide la centralità della preghiera. Davide sa bene che la realtà della vita, sia nel bene che nel male, ha a che fare con la realtà del nemico, delle sue diverse tentazioni, dei suoi attacchi. E queste cose non possono essere affrontate se escludiamo la preghiera, o perlomeno possono essere affrontate, ma siamo certi di essere già sconfitti. Escludere la preghiera è escludere Dio dalla nostra vita. E significa dire, non ho bisogno di Dio, io ce la faccio da solo. Davide, al contrario, ricerca il volto di Dio, ricerca la volontà, la gloria di Dio. Notate, versetti 4 a 6 che vi chiedo di rileggere con me. Quanto alle opere degli uomini, io per obbedire alla parola delle tue labbra mi sono guardato dalla via del violento. I miei passi si sono tenuti saldi sui tuoi sentieri. I miei piedi non hanno vacillato. Io ti invoco. Ti invoco perché tu mi esaudisci, oh Dio. Inclina verso di me il tuo orecchio. Ascolta le mie parole. Dobbiamo avere il coraggio di dire al Signore che senza di Lui non andiamo da nessuna parte. Senza di Lui siamo sconfitti, siamo perdenti. Il Salmo 17 ci insegna inoltre che la preghiera del salmista non è egoistica. Per quanto sembri centrata su se stesso, in realtà questa preghiera dimira in primis la gloria del Signore. Il salmista cerca solo la gloria del Signore nella ricerca della sua approvazione circa la sua condotta, circa il suo modo di vivere, circa il suo modo di agire, circa le scelte di vita, con chi relazionarsi, come affrontare il nemico. Infatti chiediamoci come può un uomo dire le cose che Davide ha detto al Signore. Ascolta ciò che è giusto, sii attenti al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera che viene da labbra, che non viene da labbra ingrannatrice. Tu hai scrutato il mio cuore, hai visto nella notte, mi hai provato e non hai trovato nulla sulla mia bocca. E nulla sulla mia bocca va oltre il mio pensiero. Ecco, come può un uomo dire queste cose al Signore senza che il Signore non sappia discernere le sue parole? Non legge forse il Signore i nostri pensieri inespressi? Davide lo deve dire più avanti. Nel Salmo 139 dice queste parole: poiché la mia parola non è ancora sulla lingua, che tu, Signore, già la conosci. Figuriamoci se una cosa viene esternata e il Signore non sappia valutare l'onestà di quella preghiera e la sincerità. Quindi dobbiamo imparare a pregare. Allora c'è la centralità della Scrittura, c'è la centralità della parola, in terzo luogo c'è la centralità della Chiesa. È vero che in questo Salmo non si parla di Chiesa nell'accezione neotestamentaria, ma nella mente di Davide, nella sua visione di centralità della parola e di centralità della preghiera, vi è l'unità della centralità della Chiesa, con il popolo di Dio. Nel capitolo 16, anzi nel Salmo 16, ha già espresso questi sentimenti in modo esplicito. Quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. E nonostante la preghiera sia tutta espressa in prima persona in questo Salmo 17, c'è un piccolo passaggio, al versetto 11, in cui emerge il suo legame con il popolo di Dio. Davide sa bene che tutto il popolo di Dio è sotto attacco. Tutto il popolo di Dio ha un nemico dalla sua parte che gli va contro. Tutto il popolo di Dio è in conflitto. Ora, notate, ci stanno accerchiando. Seguono i nostri passi, ci spiano per abbatterci. Ci sono tanti nemici del popolo di Dio e Davide questo lo riconosce. E questo fatto che lui riprenda nella sua preghiera anche il resto del popolo è perché c'è un legame profondo che Davide sperimenta con il popolo di Dio. Allora questo significa che nessun credente deve mai sentirsi escluso dalla Chiesa, che nessun credente deve mai pensare di essere stato chiamato a vivere da indipendente, che nessun credente deve mai pensare che il suo attacco è esclusivo. Tutta la Chiesa è attaccata, ma tutta la Chiesa è chiamata all'unità per combattere insieme, per essere di sostegno al fratello, alla sorella. Nessuno dovrebbe mai pensare o sentirsi escluso dagli attacchi di Satana. Io per la mia giustizia non potrò essere attaccato. Nessuno dovrebbe mai guardare il fratello o la sorella, come dire, in cagnesco o con spirito di santità, di giustizia o verso il prossimo, come ha fatto il fariseo nei confronti del pubblicano. Noi dobbiamo identificarci con il popolo di Dio perché tutti siamo sotto attacchi, perché tutti siamo dei peccatori, perché tutti abbiamo bisogno del conforto reciproco che riceviamo nello stare insieme, sapendo che il Signore è il Signore di questo popolo. La consapevolezza di essere uomini e donne soggetti a fragilità fisica e spirituale, a tentazioni, al peccato, alle persecuzioni, dovrebbe spingerci verso il popolo di Dio e non ad allontanarci. Dovrebbe spingerci ad essere compatti, unanimi nel combattimento, schierati insieme contro il nemico e non fuggire da codardi, non prendere la distanza pensando, diciamo, di riuscirci da sole. Dovremmo essere solidali gli uni gli altri e capaci di rialzare, di dare una mano per rialzare il fratello e la sorella. E anche in questo caso l'elemento della preghiera è determinante. L'intento del nemico è abbattere la Chiesa, versetto 11. Il desiderio della Chiesa è e dovrebbe essere che il Signore protegga la sua Chiesa. E un modo attraverso il quale il Signore protegge la Chiesa è proprio nell'unità del corpo. Perché tutte le membra portano il loro apporto, danno il loro contributo al vivere, a rendere questo corpo robusto, saldo nelle vie del Signore. E il Signore parla della necessità di questa unità del corpo. Paolo ne affronta il capitolo 12 di Prima Corinzi, versetti da 12 a 31, quando parla appunto dell'unità del corpo. E concludo. Dicevo che moltissime altre cose si potrebbero dire intorno a questo salmo, che noi abbiamo semplicemente sfiorato. Ma non vorrei concludere prima di ricondurre questo salmo a Cristo. A Cristo per appropriarci delle verità che qui abbiamo voluto evidenziare, e cioè appunto la centralità della parola, arrivederci, la centralità della parola, la centralità della preghiera e la centralità del popolo di Dio. Alcuni commentatori vedono giustamente in questo salmo la figura di Cristo, che fu odiato e perseguitato fino alla morte sulla croce, nonostante fosse perfettamente santo e giusto, non meritevoli di nessuna condanna. Anche Cristo, come Davide in questo salmo, ricordate, si affidò e affidò la sua vita al Padre. Padre, se è possibile, ma non la mia, la tua volontà sia fatta. Ecco, la conclusione di quanto detto ci riporta a Cristo proprio nella sua preghiera sacerdotale che troviamo in Giovanni 17, in cui sono presenti questi tre aspetti che abbiamo sottolineato: la centralità della parola, la centralità della preghiera e la centralità del popolo. Notate, in primo luogo nella centralità della parola, circa la centralità della parola, il versetto 4, 17 di Giovanni dice così: io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare. Cioè ho seguito alla lettera le parole che tu mi hai date. E inoltre, poiché le parole che tu mi hai date, io le ho date loro. Per Gesù era così importante la parola di Dio che non la trattiene per sé, la trasferisce ai suoi. E ricordiamoci che poi disse anche che attraverso la loro parola, la loro testimonianza, avrebbe chiamato altri al ravvedimento. E questo accentua ulteriormente la nostra responsabilità nella predicazione fedele della parola, sia dal pulpito, sia dalla nostra, attraverso la nostra vita quotidiana. Per quanto riguarda la centralità della preghiera, tutto Giovanni 17 è una preghiera. È una preghiera però che inizia con queste parole, versetto 1. Alzate gli occhi al cielo, Gesù disse. Rese esplicita la preghiera, non la trattenne nel segreto del suo cuore. Il fatto che è esplicita, noi l'abbiamo qui oggi per iscritto, vuol dire che è stata pronunciata, che qualcuno l'ha sentita, l'ha registrata. E noi purtroppo dobbiamo registrare molti silenzi. Venerdì abbiamo detto che la fede, il credere in Dio, è qualcosa che va esplicitato, non va taciuto, perché la fede non tace, è l'idolatria che tace, che non ha niente da dire. E in terzo e in ultimo luogo, la centralità della Chiesa. Gesù dice al versetto 21 che siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io sono in te. Anche essi siano in noi, con una ricaduta concreta, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gesù pone al centro della vita dei credenti la Chiesa, la comunità, l'unità, anche nella prospettiva della testimonianza che possiamo rendere a noi. Allora, se veramente vogliamo onorare Dio e affrontare il nemico di petto, il conflitto, questi tre elementi, che non sono i soli, evidentemente non dovrebbero essere assenti dalla nostra quotidianità. Noi dovremmo sentirci continuamente vincolati alla Scrittura, continuamente esercitati nella preghiera e continuamente uniti al popolo di Dio. E quindi vivere con il popolo di Dio tutte le opportunità possibili, ma anche quando siamo divisi, non dovremmo esserlo, indivisi, separati. Allora, questo è quello che vuole Dio per noi. Noi vogliamo quello che il Signore vuole? Preghiamo insieme.